Sabato 29 agosto, ventunesima settimana del tempo ordinario, martirio di San Giovanni Battista. Prima lettura. Il profeta può e deve essere paragonato in tutto ad uno strumento musicale a fiato. Come lo strumento emette il suono secondo nota, tonalità, tempo che il suonatore desidera, così è per il profeta. Lui deve dire solo quella parola che il Signore vuole che lui dica. Il profeta può essere suonato solo dal Signore. Se il profeta si lascia suonare dagli uomini o si suona da se stesso, il suo suono non è più divino ma umano. Di questo suono lui è responsabile. Ora entriamo nella Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Chi della Chiesa è abilitato a dire se un suono di una persona è un suono divino o un suono umano è il pastore della Chiesa locale per la sua diocesi. È il pastore della Chiesa universale per tutta la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Pur non garantendo l'origine divina del suono di una persona, il pastore può attestare che quel suono corrisponde al suono della parola pubblica o è universale che governa la Chiesa. Senza questo attestato di conformità alla parola universale della Chiesa, ogni suono di qualsiasi uomo deve essere considerato un suono proveniente dalla terra, ma il suono proveniente da Dio. Spetta anche al pastore della Chiesa indicare tempi e momenti per un uso efficace di ogni suono. Questa è legge dello Spirito Santo. Sempre lo spirito della profezia sottomette lo spirito della gerarchia apostolica. Se non ci fosse questa sottomissione dello spirito della profezia allo spirito della gerarchia apostolica, ogni voce umana si potrebbe dichiarare voce divina. Invece lo spirito della profezia si sottomette allo spirito della gerarchia e nella Chiesa del Dio vivente può regnare la pace e l'armonia. Ecco il comando dato da Dio a Geremia. Tu dunque stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Questo comando dice che il profeta non è arbitro sulla parola che riceve. Questa parola di Dio la dico, questa parola di Dio non la dico. Il profeta sempre dovrà emettere il suono così come il Signore vuole che il suono esca dallo strumento. Ecco la confessione che Cristo Gesù fa di se stesso come chiusura al suo ministero pubblico in mezzo al suo popolo. Gesù allora esclamò, chi crede in me, non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, a chi lo condanna? La parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato Lui di che cosa parlare e cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre ha detto a me. Giovanni 12, 14, 50. Noi ne siamo certi, ogni suono uscito dalla bocca di Cristo Gesù e sono corrispondenti alla volontà del Padre suo. Ogni uomo di Dio, sia esso maestro, professore, dottore, profeta, apostolo, presbitero, diacono, battezzato, chiesimato, deve sempre attestare che mai dalla sua bocca è uscita una parola di non corrispondenza al Vangelo. Mai una parola in contrasto o in opposizione alla parola pubblica che governa la fede e la verità della Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Mai dalla sua bocca è uscita una voce di disobbedienza alla parola del pastore. Se questo dovesse anche chiedergli di tacere per il momento o di attendere tempi che sono riservati allo Spirito Santo e alla Chiesa. Il bene della Chiesa viene prima di qualsiasi altro bene. Leggiamo Geremia 1, 17, 19. Tu dunque stringi la veste ai fianchi, alzati di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo. Contro tutto il paese, contro il re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti, oracolo del Signore. Il profeta del Dio vivente sa che per vivere secondo verità la sua missione può andare anche incontro alla morte. Geremia è avvisato dal Signore. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. La guerra contro i profeti del Dio vivente c'è stata e sempre ci sarà. Ecco cosa dice Gesù ai suoi apostoli. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siete dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti al governatore e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità io vi dico, non avete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il regno, il figlio dell'uomo. Un discepolo non è più grande del maestro, né un servo è più grande del suo signore. È sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro e per il servo come il suo signore. Se hanno chiamato Belzebul il padrone di casa, quanto più quelli della sua famiglia. Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella genna e l'anima e il corpo. Due passere non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi avrete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Matteo 10, 16, 33. Sempre vi sarà la persecuzione contro quanti annunciano la parola del Signore. Gesù è il profeta crocifisso. La Chiesa è fondata anche sul sangue dei suoi martiri. Questa verità mai dovrà essere dimenticata. Lettura del Vangelo. Quando si diviene schiavo del peccato, quando si è prigionieri dell'istinto che sempre nasce dal peccato, o ci si libera da esso, oppure da esso saremo condotti dove lui vorrà. Lo schiavo del peccato è come un enorme masso che precipita da un irto monte. Dalla somma altezza arriva fino alla somma bassezza. Dalla luce più splendente si arriva alle tenebre più fitte. Davide, dal peccato d'adulterio, giunse al peccato di omicidio, non di una persona ma di molte. Poi il Signore con la sua grazia lo aiutò a liberarsi dal suo peccato, dalla sua colpa, e lui camminò di fedeltà in fedeltà. per un peccato si possono rovinare anche le più grandi opere del Signore. Il peccato è tutto simile anche ad una grande valanga di neve, dove essa passa, batte, distrugge, manda in rovina. Non vi sono ostacolo dinanzi ad essa. Erodiade è donna ambiziosa, superba, crudele e spietata. La sua ambizione la porta a lasciare il marito, Filippo, e andare a vivere e convivere con il fratello di lui, il re Erode. Giovanni il Battista denuncia questo peccato d'adulterio. Cosa crea nel cuore della donna questa denuncia? Non un desiderio di conversione, non una volontà di tornare nella casa del suo uomo. Le crea invece un desiderio di vendetta e di odio violento contro il profeta del Dio vivente. Lei vuole la morte del profeta e attende il momento propizio. Giovanni infatti diceva a Erode: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Il cuore colmo di odio e di volontà di vendetta sa bene aspettare. Le occasioni propizie sempre verranno, basta saperle cogliere. Ma il cuore pieno di odio sa anche crearsi una grande rete di complicità. Se non ci fosse questa rete di complicità, l'odio mai potrebbe esplodere e il peccato sarebbe sempre contenuto. Ma la rete di complicità è anch'essa responsabile in toto di tutto il male che si compie. Ognuno pertanto è chiamato a prestare somma attenzione. Ognuno è obbligato a prendere le distanze, a separarsi, a non collaborare, altrimenti è responsabile allo stesso modo. Ognuno è chiamato a dire: personalmente mi dissocio dal tuo odio e dal tuo peccato. Con la forza di Giacobbe ognuno dovrebbe gridare: nel tuo conciliabolo non entra l'anima mia, al tuo convegno non si unisca il mio cuore, perché nella tua ira hai ucciso gli uomini e nella tua passione hai mutilato i tori. Geremia 49,6. Senza questa presa di forte separazione e di distanza siamo responsabili di ogni peccato che si commette. Leggiamo il testo di Marco 6,17-29. Proprio Erode, infatti, aveva mandato tra Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni, infatti, diceva a Erode: non ti è lecito tenere con te la moglie del tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva. Perché Erode temeva Giovanni, sapendo l'uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le giurò più volte: qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno. E l'uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni il Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporlo un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede alla sua madre. I discepoli di Giovanni, saputi il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. L'odio sa bene studiare cosa produce il peccato in un cuore. Erodiade sa che Erode è governato dalla lussuria. Sa come sfruttare questo suo vizio capitale e ordina alla figlia di fare un ballo lussurioso capace di agitare il re. Il re agitato perde il lume dell'intelligenza e fa alla figlia di Erodiade un giuramento storto, insipiente, privo di ogni umana razionalità. La figlia corre dalla madre perché sia lei a suggerire cosa chiedere. il piano è ben riuscito. Che cosa devo chiedere? La testa di Giovanni il Battista. Ora è giusto che ognuno si chieda: faccio parte di una struttura di peccato? Sono membro di una struttura di odio? Sono complice di una struttura di falsità e di menzogna? Sono strumento di una struttura di stoltezza e di insipienza? Sono operatore di una struttura di qualsiasi altro male? Ognuno deve lasciarsi aiutare a saper ben distinguere le strutture di male dalla comunione nel bene. Qual è la differenza tra una struttura di male e una comunione nel bene? Nella struttura di peccato uno solo pensa e gli altri obbediscono e seguono, operano quanto viene loro comandato. Nella comunione nel bene, nella verità, nella luce, ognuno è impegnato a camminare mosso solo dallo Spirito Santo, sempre con il conforto della luce e della grazia che vengono a noi dalla Chiesa, una santa cattolica apostolica. Chi vive in una struttura di male sappia che se presta il suo contributo o la sua collaborazione, anche con una sola parola, è responsabile di tutto il male che la struttura opera. Sarebbe sufficiente che una sola persona si dissociasse dalla struttura di peccato per salvare una moltitudine di anime. La Madre nostra Celeste ci aiuti a separarci da ogni struttura di male. Ci ottenga tanta luce per vedere queste strutture e prendere da esse le necessarie distanze. Amen.